www.edigio.it e la storia continua. Siamo al pannello 4. Un testo scritto per la relazione fiduciaria a Milano l'11 dicembre del 1936. Famiglie che non sanno cosa mangiare e che non traggono dai pochi sussidi che hanno quanto li hanno, quando li hanno, i mezzi per sfamarsi. Le famiglie, le quali hanno impegnato tutto, persino le coperte del letto, con la speranza di poterle disimpegnare in questa stagione, e che si trovano nell'impossibilità di farlo. Purtroppo, questo è il più grave, non si vede un barlume di via di uscita, né si vedono speranze di miglioramento, anzi, vi è la certezza di peggioramento. Una gustosa ricetta. Conserva di more. Oltre ad essere piacevole al gusto, è anche ottima per il mal di gola. Per un chilo di more prendete 200 g di zucchero. Fate bollire prima le more che avete disfatte con le mani. Dopo che avranno bollito per 10 minuti, passatele per setaccio e rimettetele al fuoco con lo zucchero per ridurre alla debita consistenza, che constaterete con il procedimento dettovi prima. Un altro manifesto pubblicitario, il liquore italianissimo, Strega, di Anisetto Alberti. È una pubblicità dei prodotti nazionali pubblicati sul Corriere della Sera nel 1935-1936. Un'altra pubblicità è «Questa è la vera e l'autentica Robbiola di Robbio». Duetti dell'italianissima Robbiola di Robbio nutrono più di una bistecca straniera. È un prodotto Lear, che la Lear è la produttrice del formaggio di Robbio, la Pastorella. Un'altra ricetta e pubblicità. Sostituite 8 rossi d'uovo, ovo crema vanigliata dello stabilimento Paolini e Villani di Venezia. Sostituisce 8 rossi d'uovo e dice: il dolce non è un lusso, è un alimento. Le mamme preparino perciò tutti i giorni con l'ovo crema il dolce per i loro bambini e li vedranno crescere sani e forti. La spesa è minima perché non c'è bisogno di comprare le uova. L'ovo crema le sostituisce. Domandate l'ovo crema al vostro droghiere. Domandate un utile ricettario gratuito alla Paolini e Villani di Venezia. Questa pubblicità è in sostituzione delle uova in Annabella, un giornale del 13 febbraio del 1940. Un'altra pubblicità è dell'olio Dante, anni 30. In ogni casa, olio Dante. Un altro pannello. Marmellata di rabarbaro. Lavate gli steli e tagliateli in 5 o 6 pezzi ciascuno. Toglietene la pelle sottile, scartate le due punte estreme. Poi metteteli in una casseruola senza acqua e poneteli a bollire rimestando ogni tanto. Quando saranno disfatti nell'acqua che a poco a poco avranno gettata, passate la casseruola con il suo contenuto. Avverto che dovete averla pesata prima, vuota, sicché ora sapete il peso degli steli bolliti e vi aggiungerete altrettanto di zucchero, rimettendo a bollire per altri 10 minuti. Mettetela nei vasi e procedete poi come l'altra. Altra pubblicità delle passate Cirio. Un altro manifesto dove si vede una fanciulla e qui si parla dei dolci senza zucchero quasi. Si parla delle ricette per il castagnaccio, la coppa al maraschino, tortellini di ricotta, frittelle, chiacchiere, spumoncini e Don Giovanni. Un'altra pubblicità è del concorso Arrigoni. concorso a premi lanciato dall'industria alimentare a Rigoni nel 1932. Poi a un invito ad acquistare e a consumare il riso sul giornale Annabella del 30 agosto del 1938. E così recita: acquistate il riso, utilizzate il riso per la vostra mensa. Esso è un prodotto della nostra terra e inoltre ha importantissime funzioni salutari. Nelle nostre illustrazioni, primo piano e natura morta. Un altro pannello. Saperi e sapori, la scuola in prima linea. Per il regime fascista, la scuola rappresentò uno degli strumenti per inquadrare i giovani e plasmare l'italiano nuovo, quello tutto devoto alla patria fascista e conscio dei propri doveri verso di essa. Fu perciò mobilitata a sostegno delle campagne lanciate dal regime nei diversi campi, dalla battaglia per il grano, a quella del riso, alla festa dell'uva per incentivarne il consumo. Letture, temi, dettati, persino le copertine illustrate dei quaderni e dei libri scolastici erano il riflesso della politica e dell'economia nazionale e rispecchiavano le direttive del regime e della propaganda. Venivano così celebrati i progressi dell'industria italiana nella produzione dei surrogati in sostituzione dei prodotti stranieri, come per esempio il Lanital, una fibra di lana ottenuta con il derivato del latte. Si esaltavano i prodotti dei campi e della vita rurale, modello di semplicità, sobrietà e salute. Venivano sottolineati i benefici di un pasto frugale. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la scuola fu chiamata a dare il suo contributo allo sforzo della nazione. Tra il 1941 e il 1942, con una serie di circolari dal tema «Azione della scuola per la guerra» e venivano istituiti gli «Orti di guerra». Gli scolari, sotto la guida dei maestri, si dovevano cimentare nelle coltivazioni di piccoli orti, su terreni incolti, spesso nelle vicinanze della scuola. Su questo cartello pubblicitario, la copertina di un quaderno del 1929-1930, intitolato Piccole Italiane. In un altro tabellone, gli scolari a tavola. Dal 1 dicembre tutti i ragazzi potranno fruire della refezione a scuola. Il pasto sarà costituito di massima da un piatto di minestra, da un piatto di carne con contorno, da frutta e pane. La tabella dietetica verrà cariata durante la settimana secondo un criterio di alimentazione razionale consigliato dall'ufficiale sanitario. In un cartello pubblicitario di un manifesto, la scuola, pensiero dei maestri, rassegna settimanale di istruzione e di educazione. La celebrazione della festa del pane a Fermo. Una delle più caratteristiche riuscite celebrazioni della festa del pane è stata quella di Fermo. Vi hanno preso parte le scolaresche, svolgendo un ricco programma di recitazione di canto. Riproduciamo un bel gruppo, e qui c'è una fotografia, delle fanciulle in costume contadinesco che hanno partecipato alla celebrazione, riscuotendo il più vivo applauso della folla degli intervenuti. Questo tratto da un articolo della La scuola, pensiero dei maestri, numero 34 del 9 giugno del 1930. In un'altra pubblicazione si presentano alcuni dei derivati di un ettolitro di latte. Da un ettolitro di latte, 10 litri di questo servono per ricavare 4 kg di burro. Gli altri 90 litri dell'ettolitro, che è latte scremato, 9 kg di cagliata e 3 di caseina e 3 kg di Lanital. E qui una descrizione. Il prodigio della lana di latte. Tra i maggiori trionfi della battaglia per l'autarchia viene in prima linea l'invenzione della lana sintetica del nostro ingegner Antonio Ferretti, ottenuta da un sottoprodotto del latte. I paesi più industrializzati hanno comprato il diritto di riprodurla. Rilevando i pregi di questo prodotto ai confronti della lana naturale, l'inventore ha scritto tra l'altro: «La lana sintetica ha una incontestabile superiorità sulla lana naturale, perché quella può essere prodotta nelle lunghezze e finezze desiderate, con diametro uniforme, graduando a volontà l'aspetto, che può essere opaco o leggermente brillante. La sua morbidezza è pari a quella della lana naturale e di uguale finezza, ma il tatto è migliore, così come l'aspetto dei tessuti. Nella lana si apprezza anche l'elasticità, la quale, nella lana sintetica, può essere graduata fino a superare quella della lana naturale. Le fibre di lana sintetica offrono una resistenza uguale a quella della lana naturale, a parità di finezza, e tale resistenza può essere regolata fino a superare il 50% della tenacità della lana naturale, però con leggero scapito della morbidezza». Così scrive Giovanni Bonacci, La Nuova Italia, Geografia per il Ginnasio, l'Istituto Magistrale e Tecnico Inferiore a Scuole Equiparate, classe seconda, 26, da una rivista delle arti grafiche del 1940. È un elogio alla lana di latte. 'Cause I love you so dearly.